Paolo, che è appena tornato dal Rojava, ha fatto un lungo giro e ci potrà raccontare la situazione da quelle parti. Non è stato facile nemmeno arrivare. Buongiorno Paolo.
Ciao, un saluto intanto a tutti e a tutte.
Allora, tu sei appena tornato da una lunga visita in Rojava e ci puoi raccontare com'è la situazione lì, quali sono, come stanno andando le cose?
Sì, sono stato giù un mese, abbiamo fatto diciamo un po' di giri, ovviamente siamo passati dall'Iraq, perché come tutti ben sanno la frontiera turca-siriana è blindatissima e anzi stanno per completare il muro che dividerà la Siria tutta, da Efrin fino a Derik alla Turchia. Siamo passati dall'Iraq, siamo arrivati a Shengal, che tutti tristemente ricorderanno per il massacro attuato dall'ISIS il 3 agosto. Adesso lì a Shengal la situazione, diciamo, la città è stata liberata, però come dire un cumulo di macerie, è stata liberata metà novembre del 2015. Ancora all'esterno mancano un 3-4 villaggi da liberare e poi, come dire, la città sarà libera e ripulita dai Daesh. Lì le operazioni militari sono a comando delle IEBC, che sono le unità di difesa di Shengal, però come Shengal è stata liberata, prima dei peshmerga di Barzani non si era nemmeno l'ombra. Subito dopo la liberazione sono arrivati dicendo: questo è il nostro territorio, questo fa parte del territorio del Kurdistan dell'Iraq e quindi dovete andare via. Ovviamente i compagni sono rimasti, però come dire tutti i meriti e il lavoro cosiddetto pulito lo fanno i peshmerga, e per l'opinione pubblica Shengal è stata liberata dai peshmerga, ma così assolutamente non lo è. Poi da lì ci siamo spostati verso Kamshlo, che è diciamo una delle città più importanti del Rojava e anche più grossa. A Kamshlo diciamo la situazione è che ancora Assad controlla alcune zone della città, però non proprio quartieri, ma controlla diciamo l'aeroporto dove arrivano dei voli civili, però principalmente di famiglie di militari o militari, dove arrivano anche aiuti alimentari e soprattutto militari. E poi anche controlla alcune poste, alcune infrastrutture di telecomunicazioni. Per il quartiere che controlla, come dire, c'è questa tregua, diciamo, nessun YPG entra in territorio diciamo di Assad, nessun militare di Assad entra in territorio diciamo dei curdi. Tutto questo ovviamente non vale per i civili sono liberi di passare dove vogliono, nel quartiere di Assad o nel quartiere dei curdi, tranne che ovviamente per gli internazionali non possono entrare nel quartiere di Assad. Poi da lì diciamo si è spostati verso Kobane che è stata liberata il 26 gennaio 2015. La situazione, come dire, fortunatamente lì sta cambiando molto, anche in meglio. La città è stata quasi totalmente ripulita dalle macerie. La gente è iniziata a tornare, fatto sta che adesso Kobane fa 40.000 abitanti tra Kobane città e diciamo, i villaggi intorno, e diciamo sta ripartendo la vita di sempre, fatto sta che è riaperto anche il mercato, la gente inizia a uscire, a stare per le strade, anche se a Kobane la situazione è molto difficile da appunto alimentare, visto che mancano beni di prima necessità per colpa dell'embargo imposto da una parte dalla Turchia, dall'altra parte da Barzani e da sud ovviamente dalle zone controllate dall'ISIS e al-Nusra. Poi siamo passati pure a Shaddadi, che è una diciamo cittadina liberata poco più di un mese fa. Ancora la gente non è ritornata, anche perché è stata liberata da poco. Il forno è stato riaperto qualche giorno fa, in modo da avere a quelle poche persone che sono in città un sostentamento. Però c'è da dire anche che Shaddad è una delle poche città che come dire, è totalmente, la popolazione che vive totalmente lì è totalmente araba, non ci sono curdi, però nonostante questo in molti, diciamo, sono ritornati, non è, come dire, hanno visto, diciamo, YPG non come unità di occupazione ma di liberazione. Fatto sta che in molti villaggi anche intorno a Shaddadi, dove YPG, gli SDS, soprattutto le forze siriane democratiche, sono andate a liberare, la popolazione l'ha voluta e loro ovviamente sono andati via. Invece in ambito militare sul fronte verso Azaz, che diciamo è quel pezzo di terra che divide Kobane da Afrin, che è sui 60-80 chilometri, lì c'è una diga che è stata conquistata qualche mese fa, un punto molto importante, visto che è una diga che dà elettricità elettrica alla maggior parte del Rojava, che è stata liberata dagli SDF, dal YPG. Erdogan aveva imposto la linea rossa, che se YPG avessero superato il fiume avrebbe attaccato. C'è da dire che il fiume è stato superato ampiamente, anzi dall'altra parte sono state liberate altri 30-40 km di territorio, però quella fetta di terra di 60 km è molto importante sia per l'ISIS e sia per la Turchia, per il passaggio di mezzi, soprattutto in ambito militare, il passaggio di uomini, visto che le strade arrivano direttamente in Turchia, a Saliurf, a Gaziantep ed altre zone. Poi anche a Gerespi, una cittadina liberata un po' di mesi fa, anche essa, dove diciamo la popolazione che vive lì è mista tra siri, yazidi, arabi e curdi. Infatti, come dire, diciamo i co-presidenti, i rappresentanti, così vogliamo chiamarli, del popolo, ognuno è di ogni nazionalità diversa. Fatto sta che lì anche siamo passati in una chiesa che prima della liberazione era una scuola, diciamo, coranica, una scuola islamica, in cui, come dire, addestravano quelli dell'ISIS con disegni geometrici su cosa farsi saltare in aria. Però c'è da dire anche che parlando con i cristiani o con gli assiri o con gli azidi, oppure anche con gli stessi musulmani, loro stessi dicono: questo non è l'Islam che intendiamo noi, assolutamente. Fatto sta che molte persone che vivono in questi territori liberati, Rojava, in molti sono musulmani e rifiutano assolutamente la politica e le atrocità portate avanti dall'ISIS in nome di Dio, dicendo: questa non è religione, ma queste sono solo falsità, tutto ciò che dice l'ISIS. Poi invece un piccolo aggiornamento sul lato del confine, da Kamishlo si è proprio di fronte a Musaibin, che è una città che è sotto coprifuoco da 25 giorni. I compagni stanno resistendo, stanno portando avanti una campagna di liberazione della città dai soldati turchi. Fatto sta che controllano più della metà della città, sono stati uccisi più di 50 militari turchi, però anche purtroppo sono stati uccisi più di 15 compagni. Fatto sta che adesso Erdogan, visto che non riesce a conquistare la città in territorio, quartiere per quartiere, in ambito di guerriglia, i soldati turchi non sono molto, molto bravi. All'inizio ha deciso di mandare dei rinforzi, altri 200 carri armati e più di 2000 uomini, ma da qualche giorno è notizia che ha deciso di far ritirare tutti gli uomini e attuare i raid aerei con F-16 o cioè elicotteri, non più per portare avanti una campagna di occupazione di territorio, ma proprio di distruzione della città. Quindi stiamo a vedere anche lì a Musaibin questa dichiarazione fatta da Erdogan e il ritiro delle truppe man mano che sta avvenendo, e già i primi dati che purtroppo sono avvenuti l'altro giorno, se andranno avanti o meno.
Decisamente una situazione complessa, con uno scacchiere che si muove su più fronti, in cui gli interessi sono anche diversificati. Oggi abbiamo nei fatti una tregua tra le forze siriane, le forze dell'esercito del governo di Assad e le truppe curde, ma contestualmente la dichiarazione di autonomia all'interno di una Siria in condizioni federaliste potrebbe, di fronte a un rafforzarsi delle posizioni del governo di Assad, diventare ingombrante in prospettiva. Non sembrerebbe essere ancora il momento, ma potrebbe diventare decisamente ingombrante. E da questo punto di vista la Turchia sembrerebbe muoversi in direzione di una rinuncia all'occupazione militare del Rojava, che era il progetto originario quando parlava di zona cuscinetto, quando parlava di safe zona, che dove non dovevano essere no flying zone, eccetera eccetera. Ma non avendolo ottenuto, adesso sta da un lato erigendo muri e dall'altro bombardando e distruggendo le città del Kurdistan, sia in territorio turco sia, quando può, anche dall'altra parte della frontiera. Sembrerebbe essere questa la linea che in questo momento è stata adottata dal governo turco. Tu lo puoi confermare?
Sì, passando solo per pochi giorni dalla Turchia, parlando con la persona di Abakir del quartiere di Sur, questa mano forte di Erdogan, a detta delle persone curde, c'è sempre stata una guerra tra Turchia contro i curdi, però questo qui sembra proprio il colpo finale che la Turchia vuole infliggere, perché anche in tutte le precedenti campagne, anche del 90 o anche precedenti, non c'è mai stata una distruzione così molto ampia delle città. Quindi ovviamente l'obiettivo dei turchi di Erdogan e della Turchia è sbarazzarsi definitivamente dei curdi. Poi Erdogan aveva questo progetto di far diventare, Aleppo la 36ª provincia della Turchia, però si è un po' frenata anche grazie al sostegno della Russia e di Putin ad Assad, anche agli screzi successi qualche mese fa, quindi lì un attimo ha fatto un passo indietro. Poi c'è da dire anche che la Turchia negli ultimi mesi ha fatto alleanze con il Qatar e Kuwait, fatto sta che ha concesso delle basi militari per degli F-16 al Kuwait, proprio anche per difendersi anche di un semplice attacco diplomatico della Russia, visto che la Russia da sempre sostiene Assad e anche Assad sta riconquistando molti territori, fatto sta anche Palmira oppure intorno a Damasco, grazie ai raid russi. Tutto questo sono movimenti o campagne che fanno prevedere in primavera inoltrato, inizio estate, un avanzamento da parte di tutti, sia degli SDF, sia dell'ISIS, della Turchia, della Russia. Fatto sta che ieri l'ISIS ha conquistato una città che era stata liberata 10 giorni fa, proprio alla frontiera con la Turchia, quindi tutto fa prevedere un movimento verso Raqqa. E anche a detta dei compagni curdi, parlando con loro, loro dicono ovviamente per poter liberare molte zone ci dobbiamo coordinare con gli altri, però anche se la liberazione di Mosul, che è già iniziata con alcuni villaggi in zona, è stato liberato, oppure anche la liberazione di Raqqa, quanto arriverà, non sarà mai fatta grazie ai curdi per l'opinione pubblica, ma sarà fatto dagli Stati Uniti o da Assad, che si divideranno il territorio, e poi anche lì si vedrà che parte otterranno i curdi, oppure come saranno trattati i curdi, perché all'inizio dell'attacco di Kobane i curdi, il PKK e il PKK erano degli eroi, erano delle bellissime persone. Adesso, sentendo le dichiarazioni di Obama o anche della Mogherini, di Renzi o tutti gli stati europei, questi qui sono dei terroristi che devono essere spazzati via come l'ISIS, prima buoni e poi buttati nella spazzatura. Quindi adesso ovviamente c'è una situazione di stallo, di semicalma, tutto in previsione a quello che succederà in tarda primavera o inizio estate.
Senti, tu sei passato anche da Diyarbakir, da Ahmed, una città pesantemente bombardata, soprattutto il quartiere di Sur. Ci puoi raccontare qualche cosa?
Sì, a Diyarbakir la situazione, Sur, il quartiere, anche molte zone di Sur sono ancora sotto coprifuoco. Ovviamente non si può entrare, sono checkpoint ovunque, però anche girando un attimo per la città, poi si è abbeggiato poco perché purtroppo in Turchia c'è un curdo, porta, come dire, a spasso in giro degli internazionali, anche dei semplici amici, se vieni fermato ti arrestano per offesa alla nazione, come è successo alla compagna qualche giorno fa, o molti curdi. E quindi per adesso c'è l'obiettivo di Erdogan, che dichiarato vuole sequestrare l'80% delle abitazioni di Sur, cioè che l'80% sono tutte le abitazioni private, il resto del 20% di proprietà già dello Stato, pagando una piccola parte ovviamente di soldi ai curdi per portarli alla periferia e prendersi il controllo della città dal centro. Cioè, a dire, Sur, prima che iniziasse la guerra, era un quartiere molto, molto vivo, in cui la gente rimaneva per strada fino alle 2-3 di notte a bere tè, a chiacchierare, a giocare a calcio, a giocare a scacchi o diciamo a fare socialità. Tutto questo, diciamo, controllo da parte dei curdi in centro a Erdogan ha dato molto fastidio, la Turchia dava molto fastidio. Fatto sta che adesso è partito questo sequestro di tutte le case, e infatti anche andando verso la periferia è una città, come dire, in costruzione, di Abakir. In periferia stanno crescendo palazzoni su palazzoni, strade su strade, proprio in divisione. In centro ci devono stare i turchi, amici di Erdogan, amici della Turchia, e i curdi devono stare in periferia, non devono avere assolutamente il controllo della città. Quindi, poi Sur ormai è anche un quartiere che non esiste praticamente più, tutto è stato distrutto, quindi adesso sta completando, diciamo, lo scacchiere Erdogan con questa mossa qui.
Quindi sostanzialmente tre mosse: bombardare, massacrare i resistenti, umiliare una resistenza importante in un quartiere che era il centro, deportare gli abitanti al di fuori della cinta muraria del centro, gentrificare la zona e rioccuparla turchizzandola.
Sì, assolutamente quello è l'obiettivo di Erdogan, come è stato fatto anche a Cizre, che è una città che è stata distrutta molto, ancora di più di come fu distrutta Kobane nel 2014. Cizre, una città che faceva più di 100.000 persone, che non esiste praticamente più, e adesso già c'è un progetto, come dire, di qualificazione delle città. Quindi l'obiettivo di Erdogan non è più il controllo delle città curde oppure delle municipalità dove c'è una maggioranza curda, ma è proprio la distruzione e la ricostruzione con altri ambiti architettonici, turistici, di mettere dentro amici della Turchia e di Erdogan.
Mi sembra un'operazione molto molto violenta. Sostanzialmente si può immaginare che l'ondata migratoria da queste zone già imponenti, la diaspora curda è una parte significativa della diaspora più generica che è partita dai territori turchi negli ultimi 50 anni, oggi potrebbe avere un nuovo impulso vista la situazione. Ma parlando con i compagni che hai incontrato, con le persone che in qualche modo hai avuto modo di parlare, qual è la loro opinione sulla situazione? Ritengono che vi siano, come dire, dei margini di resistenza, di lotta in questo momento?
Sì, adesso la situazione in Turchia, come dire, la gente è anche abbastanza stanca, perché dopo 8 mesi di guerra, in cui anche i curdi ovviamente un po' se l'aspettavano che dopo le elezioni del 7 giugno sarebbe scoppiata la guerra, c'era, per così dire, Erdogan faceva il bravo e il buono per conquistare la maggioranza del Parlamento e poter cambiare anche la Costituzione come meglio crede. Però ancora fortunatamente in città come Gever, Shinar, Musaybin o altre cittadine sotto coprifuoco, i margini, diciamo, di lotta ancora sono abbastanza ampi, anche la resistenza continua, molte forze turche vengono allontanate, uccise, non riescono a controllare le città. Certo, in città come Sur o come Cizre, che ormai sono totalmente distrutte, in cui la gente non sa più nulla, ovviamente i mangiare la rotta si sono un po' ridimensionati, però nonostante tutto la roba che, come dire, personalmente mi ha colpito molto è vedere la forza di volontà di questo popolo che nonostante le migliaia di morti fatti dal 2014 fino a oggi, e quasi ogni famiglia praticamente ha almeno un martire morto in guerra, nonostante tutto la forza di volontà e il sorriso di queste persone è veramente, veramente forte, ed è anche questo quello che fa portare avanti la lotta e continuare la lotta senza arrendersi.
Benissimo, io ti ringrazio tanto per questa tua prima testimonianza, ovviamente ci saranno altre occasioni per approfondire meglio, ma comunque io credo che chi ci ha ascoltato ha avuto come un aggiornamento importante sulla situazione in Rojava, ma anche nella parte che hai visitato dell'Iraq e anche in parte in Turchia. Quindi io ti ringrazio molto e alla prossima.
Ok, un saluto a tutti e a tutte.
Ciao.
Ciao.